Ti lodiamo e ti benediciamo, Padre, perché tu continui a costruire per noi una storia che è una storia di salvezza. Ti vogliamo esprimere tutta la nostra riconoscenza perché tu hai voluto parlarci attraverso gli avvenimenti, anche gli avvenimenti umili e piccoli della nostra vita. Ti vogliamo esprimere tutta la nostra riconoscenza perché tu ci raggiungi proprio nella nostra storia, che è spesso una storia di messa, piccola, di poco valore, una storia discutibile. Grazie perché hai mandato tuo figlio Gesù Cristo in questa storia e hai voluto che lui si incarnasse perché ci insegnasse ad essere davvero uomini ed essere uomini in maniera piena e totale, secondo il progetto che tu da sempre hai sull'umanità intera. E preghiamo te, Signore Gesù, di aiutarci a compiere questo cammino dietro di te per diventare davvero ciò che tu hai pensato per noi e ciò che è nel progetto del Padre. Ringraziamo anche te, Spirito Santo, perché attraverso la tua presenza nella nostra vita tu vieni a conformarci a Cristo e a portarci a una comunione profonda nella Trinità. Sei tu che ci porti a vivere la vita trinitaria e ci fai vivere nella grande famiglia dei figli di Dio che è la Chiesa. Ti chiediamo di toccare il nostro cuore, di aprire il nostro cuore ai tuoi desideri, che sono desideri di bellezza, di pienezza, di dono di sé. O Maria, tu che sei nostra madre, tu che ci vuoi portare alla conoscenza sempre più profonda e vera di Cristo, insegnaci il segreto della tua disponibilità e della tua docilità al dono dello Spirito. Amen. Bene, vi riprendo dunque pochi versetti prima. Paolo aveva detto intorno ai versetti 14 che era stato fedele alle tradizioni dei suoi padri, ebreo da ebrei, eccetera, e a un certo punto presenta la sua vocazione così: quando piacque, sottinteso, a Dio che mi aveva separato fin dalle viscere di mia madre, notate bene, il verbo separare è proprio afforisas, che è il verbo per esprimere quando io prendo una parte, è un verbo liturgico, potremmo dire, no? Quando il sacerdote prende la vittima, immaginiamo un vitello, una capra, eccetera, separa una parte che è riservata a Dio e la mette sull'altare, mentre l'altra parte viene messa da... è proprio il verbo tipico liturgico per esprimere questa separazione. Quindi è questo Dio che mi ha preso come un sacrificio per Lui. Bellissimo, ma non è il Signore che mi ha scelto come si può scegliere, no, ma è scegliere il meglio secondo i suoi gusti, Ha scelto me, mi ha separato dalle viscere della madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, la grazia di rivelare il figlio suo. Quindi qual è la grazia che Paolo capisce di avere come apostolo? Il verbo è del verbo dell'aco apocalisse, perché dice apocalypsai, cioè piacque al Signore di rivelare il suo figlio, cioè manifestare, farlo vedere. Gesù era nascosto, Gesù era ancora coperto, potremmo dire, e lui è venuto a svelare, togliere il vero. E lo ha svelato in me perché io annunciassi lui come buona notizia. Vedete come ho dovuto tradurre evangelizzo mai. Ina evangelizzo mai auton, una traduzione un po' banale, potrebbe dire finché io lo evangelizzassi, ma non è una traduzione perché non traduce niente. Evangelizzare vuol dire dare la buona notizia, quindi lui mi ha scelto perché io annunciassi lui come buona notizia, cioè evangelizzare Gesù vuol dire è lui la buona notizia, devo annunciare lui la buona notizia a chi? Tois etznesin, alle nazioni, cioè quelli che vengono chiamati, traduzione che spesso troviamo è ai gentili, vuol dire i pagani. E subito, euteos, quindi è uno, viene usato abbastanza poco da Paolo, mentre la parola, l'avverbio autus si trova spessissimo in San Marco, forse più di tutti gli evangelisti usa spesso questa eutus, subito, e qui Paolo lo usa ed è abbastanza strano, però vuol dire che Paolo ha cominciato la sua missione senza andare a farsi istruire da nessuno, è stato Dio stesso a istruirlo. Quindi dice subito, non chiesi consigli alla carne e al sangue, quindi non sono andato da un uomo, da un maestro, da qualcun altro, quindi a coloro che in qualche maniera potevano darmi un aiuto umano, né salì verso Gerusalemme da coloro che erano stati chiamati prima di me, quindi gli apostoli, ma invece salì verso l'Arabia, non è l'Arabia che noi pensiamo, è l'Arabia Petrea, ve l'ho già detto l'altra volta, cioè quella strada che da Damasco portava verso Petra, e si chiamava questa strada, questa regione, l'Arabia Petrea, e di nuovo tornai verso Damasco. Ecco, Paolo finisce qui questa prima parte della narrazione, della sua storia personale. Veniamo al prosieguo di questo, dal versetto 18 in avanti, troviamo Paolo che però va a Gerusalemme. Notate bene che Paolo viene accusato, e lo comprenderemo nel leggere la sua lettera, viene accusato di non essere in sintonia con gli apostoli, di non essere in sintonia con gli altri, di fare tutto di testa sua. Quindi è come se Paolo venisse accusato da alcuni giudaizzanti che sono arrivati presso i Galati di non essere un vero apostolo, di essere un eretico, cioè uno che racconta delle cose che non sono contenute nell'annuncio primordiale, nell'annuncio iniziale, il cherigma. Ecco allora che Paolo racconta quello che qui ho intitolato questi versetti che vanno dal 18 al 24, semplicemente così, a Gerusalemme 3 anni dopo. In seguito, dopo 3 anni, salì verso Gerusalemme per il verbo che viene usato non è proprio il verbo vedere, il verbo è istoresai, di per sé vorrebbe dire salì verso Gerusalemme per conoscere Cefa, cioè piuttosto dice conoscere, meno male, non lo so, io non ho letto la traduzione ultima, ma quella che avevo io, quella più vecchia, diceva per vedere Pietro.
Consultare.
No, non è neanche per consultare, ma proprio per conoscere. Infatti più tardi lui dirà che rimase, infatti dice, e lo chiama Cefa, notate bene, parecchie volte lo chiama Cefa, poi a un certo punto lo chiama Petros, cioè che è il nome greco di Pietro, Pietro aramaico è Kefas, che vuol dire appunto pietra, però è curioso perché ricorda Pietro come il sommo sacerdote nuovo, ricordate come si chiamava il sommo sacerdote che ha condannato Gesù? Caifas, Kefas è la stessa cosa, Kefas e Caifas è la stessa cosa, vuol dire pietra, allora quando Gesù dice tu sei Kefas, vuol dire tu sei nuovo sommo sacerdote rispetto al vecchio Caifa, tu sei colui che inizia qualcosa di nuovo. Allora andare a vedere, andare a conoscere, cioè conoscere per stare con qualcuno, no? Stare con qualcuno per conoscerlo, diciamo così, E infatti il verbo di Gesù, che Gesù usa per dire nel Vangelo di Giovanni, il famoso la vita ai tralci, rimanete in me, il verbo meinein, e il verbo è emeina, prosauton, rimasi presso di lui 15 giorni, quindi non è una cosa, però San Paolo lascia passare 3 anni, È interessante, lui accosta i 3 anni attesi prima di recarsi a Gerusalemme ai 15 giorni trascorsi in compagnia di Cefa, e poi dopo aggiunge che stette anche con Giacomo, ma sottolinea che ha visto proprio Kefas, cioè il capo, è colui che Gesù ha stabilito per fare unità, e aggiunge altro. Noi diremmo altri poi degli inviati, preferisco tradurre inviati apostolon, perché poi voi avrete altri poi degli apostoli, ma non è tradotto, cioè, Paolo parlando in greco e usando la parola apostolo vuol dire inviato, cioè degli altri inviati da Gesù, non vidi se non Giacomo, il fratello del Signore. Quindi notate bene, non è Giacomo apostolo, che era già stato fatto fuori da Erode, Giacomo fratello di Giovanni, ma Giacomo è cosiddetto fratello del Signore, viene chiamato Giacomo il minore, che era un cugino, fratello vuol dire cugino di Gesù. Cugino, fratello, poteva essere figlio della zia, o che ne so, pure figlio anche dello zio, che non possiamo sapere, comunque non sono cose interessanti, cioè fratello presso gli ebrei vuol dire parente prossimo, parenti alla lontana venivano chiamati cugini, quelli che noi chiamiamo cugini, i primi cugini erano i fratelli e poi i parenti alla lontana venivano chiamati fratelli, ma questo è molto semplice perché i bambini venivano allevati spesso in una famiglia patriarcale dove i figli, le cognate, eccetera, vivevano insieme, per cui dall'esterno tutti i bambini che uscivano da quella casa, la gente diceva, tutti fratellini, insomma, perché chi è che distingueva l'uno dall'altro? Allora è un modo per dire coloro che hanno vissuto insieme in un'unica grande famiglia. I cugini invece erano quelli che erano parenti alla lontana, venivano chiamati un po' così. Ora, mentre se si vuole esprimere, anche nella Bibbia è importante, quando si vuole esprimere il fratello di sangue, allora si dice, non so, figlio di, quindi Gesù figlio di Maria, non dice, ma i figli di Maria non sono, no, parla dei fratelli di Gesù, sono qui con noi, no, non sono, devo... Sempre figlio di Maria, figlio di Giuseppe, capite? Per dire i veri fratelli, quelli che noi intendiamo adesso come fratelli. Quindi altro poi degli invitati non vidi se non Giacomo, il fratello del Signore. Ed ecco qui è interessante vedere come, perché Paolo deve dire queste cose, perché Paolo è interessato a dire tutto questo. È perché vuol sottolineare che non sta predicando cose sue, che lui ha tirato fuori, che ha inventato di sana pianta. Cioè tutte quelle cose che Dio ha messo nel suo cuore, che lui ha cominciato a predicare e che sono secondo la buona notizia annunciata da Gesù, è Dio che le ha messe nel cuore senza essere andato a scuola da nessuno, in realtà non le ha inventate lui, quindi ecco qui una specie di giuramento, no? Abbastanza forte, dice... queste cose scrivo a voi, ecco, davanti a Dio, perché non mentisco, otiu pseudomai. Poi andai, quindi 15 giorni con Pietro, un momento di intimità con lui, per condividere, per mettere... un po' in chiaro le cose, per farsi conoscere, proprio, secondo me proprio questa condivisione fraterna, questo vivere insieme nella stessa casa per poter vivere la coinonia cristiana. E poi aggiunge, poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia. Questo noi lo sappiamo dagli Atti degli Apostoli, ricordate, gli Atti degli Apostoli ci presentano Paolo che a un certo punto va a Gerusalemme, ma poi torna in Siria, va in Cilicia, Cilicia è la sua patria, Paolo era di Tarso, quindi torna là dove era stato educato, dove era cresciuto. E però è interessante anche qui, ero però sconosciuto di volto alle comunità della Giudea, e aggiunge, no? Fai ecclesiais tes iudaias, tais en Christo, cioè quelle comunità della Giudea che sono in Cristo, certo, per distinguere le comunità della Giudea che fanno parte ancora della vecchia tradizione giudaica, e invece quelle che invece hanno scelto Cristo, quindi ai giudei, potremmo dire giudei cristiani. Ero sconosciuto, quindi non mi avevano visto, è stato 15 giorni, non si era presentato nessuno, aveva vissuto intimamente con Pietro, aveva conosciuto appena, dici vidi, quindi mentre di Giacomo dice Eidon, vidi, di Cefa dice invece istoresai, sono andato a conoscere, stare con, ho voluto vivere una comunione profonda con lui, però dice io ero sconosciuto, nessuno mi aveva mai visto, non ho mai predicato a loro, non ho fatto nessuna uscita pubblica. Quindi Paolo vuol sottolineare che questa sua visita è stata una visita personale, è stata una specie di incontro informale, mentre più tardi, quando dirà che andò a Gerusalemme 14 anni dopo, sottolineerà che in realtà è stata invece una visita importante, porterà con sé Barnaba, porterà con sé Tito, quindi non farà una visita che farà da solo, ma rimarrà lì in altra maniera. Quindi non vede nessuno, però queste persone cosa fanno? Ero sconosciuto di volto, di faccia non mi conoscevo, non sapevo neanche che faccia avevo. Perché San Paolo vuol dire questo? Perché vuol dire quelli che parlano male di me in realtà non mi conoscono neanche. Quindi San Paolo è sottilmente polemico contro quei giudeo-cristiani che sono andati a seminare zizzania in Galazia, a questi sempliciotti, i quali, siccome questi si sono presentati come venienti da Gerusalemme, hanno detto, ma se vengono da Gerusalemme e poi, sai, vengono dalla comunità di Giacomo, e dunque sicuramente sono delle persone affidabili, e a questi ha cominciato a seminare zizzani e a dire che Paolo in realtà era un cialtrone. Ricordate che già Paolo era stato chiamato cialtrone proprio ad Atene, c'è una parola greca che si dice beccasemi, cioè un cialtrone, è colui che, cioè uno che va, che spigola un po' di qui, un po' di lì, un po' di là, no? Cioè uno che va in giro chiacchierando un po' qui, un po' là, ma senza profondità, senza dire nulla. Allora Paolo dice, no, di me non conoscono niente, neanche la faccia, dice, non conoscevano niente, non mi hanno mai visto di faccia, dice, ero però sconosciuto di volto, alle comunità della Giudea, quelle in Cristo. Solo, ecco che cosa avevano invece, solo che cosa conoscevano, solo avevano udito che il perseguitante noi un tempo, notate bene, è una frase riportata in forma diretta, no? Colui che ci perseguitava un tempo, in greco è il perseguitante noi un tempo, ora porta la buona notizia che è la fede. Notate bene che si passa dal passato al presente, come se Paolo riferisse proprio, tra virgolette, ciò che diceva la comunità. E porta la buona notizia che è la fede. Il Vangelo e la parola è nun evangelizetan tempistin, evangelizza la fede, ecco, in realtà noi potremmo dire porta la buona notizia che è la fede. Che cos'è questa buona notizia che è la fede? Ne parlerà più tardi, addirittura dirà la fede che è Cristo, è incredibile perché parla di pistis tes, tu Cristo, scusate, La fede, ora, uno come fa a essere la fede di Cristo? No, è un genitivo esegetico, si trova due volte. Cioè, è la fede che è Cristo, o genitivo soggettivo, comunque. Cioè, è Cristo la nostra fede, è Lui la roccia a cui noi ci appoggiamo. Ecco che cosa vuol dire San Paolo. Qui sta dicendo che Gesù, Paolo, c'è questa notizia che colui che un tempo perseguitava, ora porta la buona notizia che è la fede, cioè che è Gesù Cristo, che è la roccia che ci salva. Quindi notate bene, sottolinea che la buona notizia è la fede, non la legge, non le opere della legge, non il fare i bravi, non i meriti, perché il grande rischio è questo, in fondo pensate cosa vuol dire l'alleanza, che cos'era l'alleanza? L'alleanza è un atto unilaterale di Dio, il quale ci dà tutto senza chiederci nulla in cambio. Ricordate che l'alleanza è sempre così, Ricordate la prima alleanza, quella di Abramo. Dio passa come un fuoco in mezzo agli animali spezzati in due, ma Abramo non passa in mezzo. Il gesto era molto semplice, vuol dire che se io non mantengo questa promessa, che io possa venire spezzato in due. Ora Abramo non passa, perché chiaramente potrebbe essere spezzato in due, passa soltanto Dio. Per dire, è una promessa unilaterale, per dire io sono disposto a fare qualunque cosa per te. Ora, quando tu accogli me con l'alleanza, e quindi la beritza non è un gesto di tipo, potremmo dire, giuridico, ma è piuttosto un gesto affettivo, no? Potremmo dire un matrimonio. Cioè, io ti amo a tal punto che ti darò tutto gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio. Però il risultato dell'alleanza è, se io accolgo questa alleanza, accolgo questo amore, sono così trasformato da questo amore che sono in grado poi di compiere delle opere che sono anche buone. Da solo non ce la farei. Vedete la strana deviazione, no? Per gli ebrei invece, all'inizio era proprio così, Poi col giudaismo cosa si arriva a dire? Non più io seguo Dio, mi appoggio a Lui, Lui mi cambia perché il suo amore non può lasciarmi indifferente, cambiandomi mi rende capace di compiere delle opere buone. In realtà è il contrario, loro dicevano, io faccio le opere buone, merito l'amore di Dio e dunque sono salvo. Capite che è tutto l'opposto. È quello che San Paolo contesterà continuamente. Tutta la lettera ai Galati è questa contestazione di una giustizia, chiamiamola così, giustificazione, questo Dio che mette a posto le cose. La giustizia nella Bibbia non è la giustizia in senso anche qui legale, non è dare a ciascuno il suo, ma la giustizia è, Dio è tzadik, è giusto, la tzadikà è la giustizia perché è se stesso, Lui è amore e continua ad essere amore, anche quando noi non rispondiamo con amore, Lui continua ad essere amore, perché è Dio, ecco perché è giusto. E dunque, qualunque cosa noi facciamo, tutti i pasticci che noi facciamo, Lui ci mette la giustizia, cioè mette le cose a posto, cioè è capace di ribaltare tutto, ecco la giustizia di Dio. E quella capacità di ribaltare tutte le nostre situazioni, anche le più negative, facendole diventare soggetti di vita e di pace. Non so se ho reso l'idea, perché spesso, cioè purtroppo questi termini sono termini tecnici che noi magari predicatori, preti, diamo per scontato, ma non è proprio così, insomma, perché alla fine la giustizia dal punto di vista nel dizionario italiano è una cosa e invece nel dizionario biblico è un'altra cosa. Allora, io dico semplicemente, che cos'è la giustizia di Dio? È la sua capacità di mettere le cose a posto, ecco, questo, cioè, un po' banalizzante se volete, però è questo Dio che comunque noi facciamo di tutto per scompigliare le cose e Lui invece mette tutto a posto, ecco perché Dio è giusto, perché continua a far trionfare l'amore quando noi cerchiamo in ogni maniera di mettere i bastoni tra le ruote. No, San Paolo presenta proprio questa è la fede, no? Questa è la buona notizia, che è l'appoggiarsi totalmente a colui che è la nostra roccia. E quindi da questo appoggio, se io mi appoggio a questa roccia, sicuramente nascono cose belle, nascono cose buone. E allora queste persone che hanno sentito che io portavo la buona notizia, che è la fede, che un tempo devastavo, quindi colui che prima, quella stessa notizia, quella fede che lui prima devastava, adesso porta questa buona notizia. E allora cosa succede? Ecco qui il segno che davvero le cose vengono da Dio. Ricordate evidentemente il Vangelo, no? Perché gli uomini vedano le vostre opere buone e diano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Ecco cosa succede. E glorificavano, e doxason, en emoi ton theon. Cioè glorificavano in me Dio, cioè in ciò che facevo io vedevano la forza e la potenza di Dio che non si ferma neanche di fronte ai persecutori. Ecco, è molto bello questo, cioè è come se San Paolo ci dicesse: per quanto io non ho fatto nulla, non ho predicato, non ho conosciuto nessuno, questi non mi conoscevano neanche di faccia, però non c'è stato nessuno che ha detto male di me, che ha detto una parola fuori di posto e mi ha in qualche maniera messo alla gogna, come stanno facendo adesso. Naturalmente lui si sta riferendo a quelli che sono arrivati in Galazia e hanno messo seriamente in discussione il valore di tutta l'opera di Paolo. Paolo dice: ma pensate, io sono arrivato là e nessuno ha osato dire niente, anzi, pur non avendomi conosciuto, non mi hanno mai visto, da ciò che hanno sentito hanno detto: qui non può, ci può essere se non Dio. No? Dalle opere si conosce la bontà dell'albero, dal frutto si riconosce l'albero. Ecco, è come se San Paolo dicesse: vedete, il fatto stesso che da lì scaturisca la gloria di Dio vuol dire che tutto è partito da Dio, è sceso in mezzo agli uomini e adesso tutto ritorna a Dio. No? Quando l'amore di Dio fa il suo ciclo, e allora pienamente si vede ciò che lui ha compiuto e si può aprire il cuore alla speranza. Quindi l'opera che io ho fatto ha aperto molta gente alla speranza. Ecco, io credo che veramente è bello anche vedere, no, come Paolo prende a cuore anche la propria la propria credibilità. Cioè non è che dice: ma sì, se questi non ci credono, che vadano a farsi friggere, che si arrangino. No, perché non è tanto la propria persona che ci va di mezzo, non è tanto che lui rischi di passare per un disgraziato, uno che recita la parte oppure un ciarlatano, ma è perché c'è di mezzo la buona notizia che è Dio. E questa è la buona notizia che non deve essere messa in discussione. Occorre che tutto torni alla gloria di Dio, no? Paolo lo dirà più tardi. Tutto coopera al bene per coloro che sono chiamati all'amore. Se tu ti apri all'amore, tutto coopera al bene. La difesa di Paolo, dunque, è una difesa del Vangelo, non è una difesa personale. Non sta difendendo i suoi interessi o la sua onorabilità. Forse per questo lui dice: ma altrove, se voi leggete Lettere ai Corinzi, eccetera, Paolo dice: ma io sono uno spettacolo da burla per gli uomini, per gli angeli, per le potenze, per... Oh, non me ne frega niente, cioè di se stesso non ne frega niente. Ma quando c'è di mezzo il Vangelo, allora in questo momento lui si alza in maniera chiara e molto precisa. E io penso che anche qui possiamo domandarci: qual è lo stile che noi possiamo imparare, no? Quante energie sprechiamo per difendere noi stessi, la nostra persona, la nostra onorabilità? Il discorso è: ma davvero è questo che noi dovremmo difendere, oppure dovremmo difendere piuttosto la nostra credibilità di cristiani? Perché ci va di mezzo poi la verità di Dio, no? È lì il discorso. Quante volte noi sprechiamo parole e energie per difenderci, ma non difendiamo invece ciò che è più originale di noi, che è quello che in realtà rende poco credibile la nostra vita, no? Se noi cristiani fossimo più veri, probabilmente la gente sarebbe più interessata al Vangelo, no? E quindi Paolo ci dà certamente uno stile. Bene, chiediamo al Signore di impararlo questo stile.